In altre parole.
Come ho avuto modo di ripercorrere un minuto fa, questo percorso, la settimana di questi giorni, viene fatto in compagnia di un sociologo di fama internazionale, esperto di emozioni. Abbiamo potuto cavalcare l'attualità attraverso le manifestazioni di piazza, le guerre, i conflitti, le riflessioni anche di intellettuali. E oggi do il benvenuto al professore Massimo Cerulo. Noi andiamo a magari parlare di empatia, sì, ma partendo da un'intervista pubblicata proprio in queste ore, Libération. Le do il benvenuto e le chiedo subito di dirci cosa l'ha colpita di questo articolo.
Buongiorno, allora io sono qui con Libération, dove è stata appena pubblicata l'intervista a Pierre Guenansia è un noto filosofo internazionale, chiaramente di origine francese, e nel suo ultimo libro, L'homme sans moi et ses sur l'identité, pubblicato da PUF, quindi Presse Universitaire de France, Guenansia si concentra proprio sull'empatia, quindi rientra nella nostra linea settimanale, potremmo dire. In un passaggio di questa lunga intervista, Guenansia sostiene che l'individualismo odierno sia ormai insostenibile. Questi atomi sociali che sono gli individui, che saremmo noi oggi, atomi sociali tra i quali circola un vuoto oramai incomprensibile. Come uscire da questa situazione rimettendo l'io senziente al proprio posto, quell'io senziente che porterebbe l'individuo a essere nuovamente capace di percepire e riconoscere l'altro in quanto necessario alla costruzione di una vita in comune. Allora, questo io senziente è un termine sociologico fondamentale, perché si intende con questo termine la capacità che il soggetto detiene, che ciascuno di noi detiene, di comprendere attraverso le emozioni, attraverso le ragioni, la situazione in cui si trova, le persone che si hanno di fronte e nello stesso tempo la possibilità di collaborare con le altre persone per costruire una realtà sociale fatta di collaborazione e di pace. In questo discorso l'empatia, come dicevamo ieri, gioca un ruolo fondamentale, perché empatia è la capacità che ciascuno di noi può nutrire, può costruire e che ci permette di allargare la nostra esperienza, di renderla capace di accogliere il dolore così come la gioia altrui. Quindi, per capirci, l'empatia non è un atto conoscitivo, rappresentativo, è un sentire che scava nella nostra esperienza, fa accadere qualcosa, approfondisce la nostra vita sociale, permettendoci di comprendere come siamo tutti in un rapporto di relazioni interumane.
Facile a dirsi, difficile a farsi, mi viene da dire.
Sì, infatti il percorso pratico dell'empatia va studiato e va appreso. Ci sono due punti principali e un preambolo. Allora, il preambolo è che bisogna avere la volontà di informarsi sull'altra persona che si incontra, quindi ci deve essere la volontà dello studio e della conoscenza, con chi ho a che fare, con chi sto dialogando, chi sto incontrando, quindi informazione e conoscenza dell'altro come preambolo. Poi due passaggi principali, l'immaginazione e la trasformazione. L'immaginazione vuol dire quel processo attraverso cui nella nostra mente ci costruiamo la situazione vissuta dall'altra persona e nello stesso tempo proviamo a simulare gli stati emotivi che l'altra persona in quel momento sta esperendo o che ha provato in tempi passati, in situazioni passate, perché è fondamentale l'immaginazione per aprire la nostra mente all'altra persona, per accogliere l'altra persona nel nostro orizzonte di esperienza.
Senta, però, Guenansia è un filosofo. Lei è un sociologo. Il discorso che abbiamo iniziato questa mattina sembra Come lo anticipavo, in fondo, introducendo il tema dell'empatia, applicarsi solitamente all'individuo. C'è come un cortocircuito che non si dice basta con questa società atomizzata, e lei invece da sociologo, quindi non da psicologo, ci dice viva l'empatia, e infatti sta scrivendo un libro. Attraverso quale metodo, con la sua equipe e con quali casi?
Stiamo ricostruendo in maniera critica la storia dell'empatia, partendo dalla fenomenologia, quindi Husserl e gli allievi di Husserl, quindi Scheler e Stein.
Per sì, poi non arrivare a Degger, quella... che non fu molto empatico, scusi, la lascio proseguire.
Assolutamente no, per poi ricostruire quella che noi chiamiamo la sociologia dell'empatia, la mia prima collaboratrice, la dottoressa Salzano. Sociologia dell'empatia, che vuol dire mettere in pratica, e quindi come sociologi andiamo anche sul campo, la trasformazione del soggetto che da individualista spinto deve tornare a guardare alla costruzione della collettività e della comunità, nel senso deve tornare a considerare l'altra persona come compagno, come collaboratore, come collega, e quindi aprirsi all'ascolto e al supporto dell'altra persona, e non come nemico, non come competitor, non come qualcuno che è contro di noi. E in questo discorso rientra il secondo passaggio di cui parlavo prima, ossia la trasformazione di noi stessi in seguito al riconoscimento dell'altro, il riconoscimento di cui parla Guenancià nel suo libro e in questa intervista di oggi. Ci tengo a chiarire un punto, essere empatici non significa essere buoni, come dicevamo anche ieri, non significa essere per forza di cose gentili o allegri. Essere empatici significa fare esperienza anche di un dolore di un'altra persona, fare esperienza di una vita che può essere completamente diversa dalla nostra e di prospettive che possono essere molto lontane dalle nostre. Però empatizzare l'altro, riconoscere l'altra persona, significa anche comprendere come giudicare l'altra persona, quali espressioni emotive per farlo. Esempio, valutiamo una persona migrante che arriva col barcone nel Mediterraneo, sbarca a Lampedusa. È chiaro che è impensabile potersi fare carico del dolore di quella persona, perché se non siamo mai stati migranti in quelle condizioni non potremo mai empatizzare quel dolore. Possiamo però comprendere la situazione che sta vivendo quella persona, allargare il nostro orizzonte di esperienze e costruire un ponte di riconoscimento nei confronti della persona, di un gruppo e soprattutto oggi, come dice Guenancià, di culture differenti dalle nostre che non possono scontrarsi, ma devono per forza di cose collaborare e riconoscersi.
Però è un esercizio difficile, e mi viene da dire che andrebbe proprio praticato da coloro che decidono, i politici. Ho letto un editoriale questa mattina dal direttore Paride Pelli, Corriere del Ticino, dove fondamentalmente, e aggiungo un avverbio, desolatamente constatava di come la figura di Greta Thunberg abbia avuto una parabola strana in un momento in cui il bisogno è più che mai riconosciuto. Lei mischia geopolitica e sensibilità ambientalista. Ecco, voi nel vostro libro vi occupate anche di questi temi. Glielo chiedo perché lei, professore, è molto attento a quello che fanno i giovani e quello che è importante per il nostro futuro.
Sì, ci occupiamo di diversi ambiti, anche ad esempio l'empatia nella politica, che in quel caso può essere utilizzata come forma di manipolazione di bacini elettorali o di persone che partecipano a una determinata ideologia o che vogliono sposare un determinato programma politico, quindi ci sono degli esempi sui quali noi andiamo a riflettere, e anche su alcune forme di quelle che potremmo definire come empatie negative, no? Quindi delle forme che vengono definite empatiche ma che in realtà sono degli strumenti di manipolazione o di, come dire, confusione nei confronti degli altri. Qui c'è la teoria della comprensione, che sociologicamente occupa un ruolo molto importante, però quello che ci tengo a dire oggi è che l'empatia prende una forma compiuta grazie alla nostra riflessività. Noi spesso dimentichiamo di avere una capacità riflessiva che ci rende umani. Questa capacità riflessiva ci permette di ampliare l'orizzonte delle nostre esperienze e quindi creare uno spazio discorsivo in comune, nel quale non siamo soltanto noi a parlare, non siamo soltanto noi a lamentarci o a costruire delle narrazioni, ma noi siamo soggetti di ascolto e supporto nei confronti delle altre persone. Guardi, significa cedere una parte delle nostre sicurezze individuali per guadagnarle in confronto, per arricchirsi di stimoli, per arricchirsi di conversazioni e in un certo senso, e cito Guérin-Cia, cesellare strategie tattiche tese alla tutela di un interesse collettivo che è il bene primario, l'obiettivo primario da tenere presente, da aggiungere.
Vero, vero, però non riesco a, come dire, a non scuotere la testa pensando appunto a quello che sono i conflitti che abbiamo discusso insieme a lei, insomma, Israele-Palestina, Ucraina-Russia, lì diventa difficile, no? Applicare e diventare riflessivi. Professore, forse ci può venire in aiuto la poesia. Questa è una promessa, perché domani andremo lì, non voglio svelare troppo, noi ci siamo già messi d'accordo in maniera complice, un pochino empatica, con molta simpatia. La lascio andare alla sua giornata di lavoro, sono praticamente 8:30. Grazie per essere stati con noi. Massimo Cerulo, professore di sociologia tra Napoli e Sorbona, ritorniamo domani, puntuali alle 8:18.
Grazie, arrivederci.
Rete 2.